quando la vita la si vive, giunge un momento in cui la conoscenza della vita diventa in te un vuoto. E ti si manifesta il tuo punto di contemplazione della vita e della realtà. Trovi te stesso nel tuo punto, in quello che tu sei, e ti senti in contemplazione del tutto e contemporaneamente consapevole di ciò che tu sei. E da lì nasce un vuoto. Un vuoto è dire: io sono questo nella faccia del tutto. Io sono questo. Quindi il vuoto è quella porta stretta di cui parla il Vangelo, dove attraversando quella porta stretta ti senti nella comunione con il tutto. E quindi è stringere il vuoto, stringere le tante tue possibilità di cui hai fatto esperienza nel cammino della vita. Senti che ora senti il richiamo a codificarli in qualche cosa di concreto, e che se invece vai avanti senza farlo, da qui in avanti la vita diventa generica, tutto un fluire di cose sparate, disparate, come delle foglie cadute su uno stagno. Se non passi quella porta stretta, tu ti perdi, diventi generico, materia generica. E cosa perdi? Perdi l'esperienza del personale, di essere persone, di essere tu. Dicevo, vari di noi hanno compiuto passi che sono vuoto nella propria vita. Una donna e un uomo che si legano nell'amore e si offrono. Ed è una porta stretta quella, perché sono due, non tanti. Eppure quella porta stretta è dove passa la tua autenticità, ciò che tu proprio sei nel tutto. E lì, da quella porta stretta, tu contempli il tutto. E ti senti Signore nel tutto. Viviamo un'epoca dove il vuoto è biasimato. Il biasimo del vuoto è la lamentela, sempre lo scaricare su altri e mai stare a tu per tu con se stesso, a interrogarti, ma lamentela, scaricare la tua. Non soltanto nel mondo politico, che sappiamo tutti che sentiamo una notizia e parlano questi qua, dicono che fa tutto bene, parlano quelli là, dicono che fa tutto male, e questa è una frase generica che va avanti da giorni e da mesi e da anni. Il vuoto salva la tua autenticità, ti fa sentire che sei tu. Io ho fatto il vuoto di essere sacerdote, e come lo sento, soprattutto in confessionale, le persone che vengono mi fanno sentire che ci sono, che sono io. L'opposto del vuoto è la genericità, è la lamentela, dove nessuna colpa, la si scarica sempre più in là. Allora, nel cammino del Zen e Zen, con Gisso Forzani, al suo tempo abbiamo maturato una forma di voto, voto Vangelo e Zen. Io l'ho semplicemente riesumato, l'ho mandato anche a Gisso perché mi ha detto che lui l'aveva perso, e adesso mi è stato distribuito il foglio, lo avete tutti? Io farei semplicemente ora la lettura, soffermandomi, notate, un voto non può che essere personale, anche se io faccio voto di entrare nei francescani, che nel mondo sono almeno 100.000, il voto che faccio mio, io è di, e in quanto Francesco lo sento dentro di me, non è mai una fotocopia, mai. Ed ora questo non ha lo scopo di dire ah, adesso mettiamogli un foglio così ci si può iscrivere a fare il voto Vangelo e Zen. Il voto proprio deve maturare in una, parlavo poco fa dell'aggettivo interior a cui ricorre Agostino, no? In qualcosa di più interno, che più interno di quello che gli altri vedono guardandoti. Però se io non trovo me stesso nel voto, la vita si fa generica. Allora, anzitutto leggo il testo del voto stesso. Ora io, e poi segue il nome e cognome, riconosco davvero che il Vangelo e lo Zen incarnano e annunciano l'anima eterna della mia vita. Notate i vedaggi personali, passata, presente e futura, perché eterno è il silenzio ed eterno è l'amore che in modo differente e complementare l'Eucaristia e lo Zazen indicano e nutrono. Quindi faccio voto alla via del Vangelo e dello Zen, e così voto me stesso al cuore della via che sostiene la vita mia e di tutti, infondendo fiducia, fortezza, serietà e gioia, purezza interiore e dedizione attiva. In particolare faccio voto di comunione fraterna ed operativa con la comunità Vangelo e Zen secondo le condizioni della mia vita, e chiedo a chi guida la comunità di accompagnare e verificare il mio cammino, che io possa portare a compimento la parte che mi è stata affidata per la salvezza e la gioia di tutti gli esseri. Questa è la formula che avevamo così insieme dialogando, combinato con Gisso. Qui in mezzo a noi c'è qualcuno che ha fatto questo voto nel passato. Notate, ritorno a sottolineare gli aggettivi personali. I precetti. Per custodire, coltivare e testimoniare il voto che ho compiuto, mi impegno a osservare i seguenti precetti. Perché il voto è scattare, non è generico. Per esempio, chi di noi ha lasciato il letto scomposto, certo, non si è votato a vivere oggi. Non si è votato a vivere oggi. Ha trascinato. O l'ho fatto anch'io, perché oggi non lo faccio. In genere non lo faccio. Non lo faccio quasi mai. Però, giustamente come Watanabe mi diceva, ah sì, vuoi insegnare lo Zazen agli italiani? Comincia da dire che dopo che hai usato una sedia, rimettila al suo posto. Conosci il limite delle cose, conosci che sei tu che metti a posto le cose dopo averle usate, che sei tu, non le cose vanno avanti così, ma c'è pensare a qualche dubbio. È molto concreto il voto, eh? Non accetta bugie, non accetta pie bugie. Concreto. Primo precetto della pratica costante: mi impegno a praticare lo zazen e il Vangelo, ascolto, preghiera, eucaristia, in modo costante, con i tempi e i ritmi che la forma concreta della mia vita mi indica come adatti, in forma individuale e comunitaria. Riconosco l'importanza di periodi particolari in cui rinunciare alle altre attività per dedicare più tempo alla pratica religiosa. Perché uno di voi è venuto qua dopo aver subito interventi, operazioni, no? Qualche uno è venuto dopo giornate di instabilità fisica. Naturalmente quella bella conoscenza, quella bella intelligenza che guida, perché uno che fa un voto sa anche quando è il momento di non osservare dei precetti che ha fatto. Se uno non sa trasgredire nel momento in cui vivere il voto è trasgredire, non ha fatto un voto. È legato a uno schema che deve essere perfetto, tutto perfetto, fino in fondo tutto perfetto. E quella sapienza da dove? È tua. Naturalmente è bello il confronto con una guida che non supplisce mai, però la tua conoscenza, il visitare te stesso, il tuo comportamento. Secondo precetto dello studio costante: attraverso lo studio e l'uso delle mie facoltà intellettive mi sforzo di comprendere e darmi ragione del perché di ciò che accade in me e fuori di me, verso una visione chiara e obiettiva della realtà, divenendo capace di comunicare agli altri quanto ho compreso in testimonianza. E Clemente Alessandrino questa mattina ci ha proprio predicato questo. Precetto del lavoro assiduo e del rispetto del riposo: mi applico all'impegno nella professione che esercito come il mio primo dovere di lavoro verso la vita e la società, e la adempio come la parte a me affidata e non in ordine al profitto che ne ricavo. Contemporaneamente mi impegno a svolgere compiti di volontariato a me possibili, richiesti dall'ambiente in cui vivo. Rispetto tutti i lavori, soprattutto quelli di maggior fatica. Riconosco la necessità e la gioia del riposo quotidiano, settimanale, annuale, e ne rispetto la natura di pausa rigenerativa. E notate che questo non si conclude, adesso faccio un orario e anzi con l'intelligenza artificiale metto che suona e allora quando suoni un clap, no, attraversa te, la tua coscienza, il tuo sentire che ci sei, che sei tu. Precetto del rapporto comunitario: mi impegno a vivere i rapporti di comunione fatti di accoglienza, di correzione e ricerca fraterna con le persone che la vita ha posto vicino a me, uniti o no nel legame del sangue. Mentre riconosco la necessità di discernere le qualità e il valore dei comportamenti, mi impegno a non applicare a nessuno giudizi categorici che neghino la possibilità di ciascuno alla conversione e al cambiamento in bene. E lo dobbiamo fare anche per i dittatori. Precetto del rispetto della natura: mi impegno a rispettare la legge della madre natura, il ritmo delle stagioni, l'agricoltura naturale, l'habitat e le abitudini degli animali. Ho cura dell'ambiente in cui vivo ed opero. E la natura del cane non è certo quella di stare in braccio alle persone. Precetto della benevolenza verso chi è debole. Mi impegno a riconoscere la dignità che è intrinseca e uguale in ognuno e a difenderla, cominciando da chi è in condizione di debolezza e di emarginazione. Mi impegno a costruire la convivialità delle differenze etiche, culturali, religiose, in modo che la rivendicazione dell'identità non degeneri in arbitrio e sopraffazione. Precetto del rapporto di gratuità con il denaro in possesso. Tratto la proprietà e il denaro che affluiscono nelle mie mani non come un diritto assoluto di possesso, ma come un dono a me affidato per adempiere alla giustizia e alla solidarietà. Precetto del rapporto cosciente con il piacere e il dolore. Riconosco il valore profondo di accettare con dignità il piacere e il dolore che la vita mi riserva. In particolare mi impegno a sforzarmi di riconoscere la dignità del dolore anche quando si manifesta in me e negli altri, nelle forme più drammatiche e sconvolgenti. Mi impegno a rendere confortevole la vita e ad alleviare il dolore, sapendo che piacere e dolore restano inseparabili e il loro legame è nella legge della vita, la legge di vita. Precetto del rapporto riconoscente con il cibo. Accolgo il cibo e la bevanda come dono e sacrificio della vita universale, che nutre la mia vita particolare. Così la mia vita particolare contribuisce allo sviluppo della vita universale. Preparo il cibo nel rispetto del ciclo naturale, lo offro e lo assumo come sostegno della fame del mondo. Precetto dell'uso veritiero della parola. Mi impegno a soffrire della parola in modo sincero, al servizio della crescita altrui e mia, e della convivenza fraterna. Non voglio approfittare della parola per manipolare le situazioni, soggiogare le persone, trarne profitto personale. In questa luce mi impegno a non fare uso strumentale di questi precetti, ma di serbarli prima di tutto nel silenzio del mio cuore. Che la mia parola sia testimonianza della via in cui credo e che cerco di attuare. Ecco, questi sono, se volete, un richiamo, un riferimento del voto di chi siamo nella proposta che denominiamo Cammino Vangelo Zen, ritiene che lì uno trova proprio quel se stesso autentico. Che diventa il suo voto, il suo offrirsi a un cammino, che è proprio il mio cammino. Quindi, questa formula, così come è scritta, non è adatta per nessuno di noi, ma è il richiamo perché ciascuno di noi maturi il suo voto.
Per me, Luciano, è stato esattamente come hai detto. Preciso, si è adempiuto la scrittura, diciamo. Perché prima di lasciarci mi son fatto un voto che poi ti ho dato e in qualche modo hai corretto con una piccola cosa, e poi da allora sono sempre rimasto dentro, ha reso bianco, eccetera, eccetera. Proprio per questo motivo, perché è chiaro che qualcosa c'è dentro di questo, anzi tanto, no? Adesso per esempio sto seguendo un percorso yogico, quindi c'è il richiamo agli yami niyama, no? Che è un'altra. E quindi si mescola la conoscenza, però come dici tu, effettivamente se non c'è un voto, che può anche cambiare, nel mio caso non è cambiato, no? Però lo possiamo anche modificare, giusto? Luciano, il voto è modificabile?
Se ad esempio, è personalizzabile.
Nel tempo, dico. Se cambia la realtà interiore, esteriore, è modificabile?
Ecco, noi dobbiamo ritrovare proprio il cammino personale, spirituale personale. E dopo, diciamo, crociate che abbiamo fatto, oppure schematizzazioni di catechesi, a 8 anni si fa così, 12 anni si fa così, bisogna ritrovare il gusto di essere una persona. Sono una persona, in me riverbero l'universo. Ma Dio, ma chi è Dio? Vedete, questo qualcosa che sento dentro di me, sempre più profondo, che mi dischiude sempre a, diciamo, un cammino nuovo, no? Dobbiamo trovare il gusto di vivere.
Il gusto di vivere.
E trovare il gusto di vivere è fare il vuoto. Quel gusto di vivere, dove il tuo vivere è come quello che vediamo nella natura, a un fiore che ti regala il suo profumo. E così proprio. Il gusto di vivere. Ci siamo incanalati a pensare che il successo era la carriera verso il successo è il mio cammino, il mio destino. Come mi riduco? Ma come mi riduco? Come mi riduco? No? Ecco, ora tra di voi ci sono degli artigiani, no? Che bello! Avere davanti a te un pezzo di legno e poi dopo questo legno con la levigatura, eccetera, e ti gusti vedere che quelle venature, no? Vengono, si manifestano in superficie. Che bello! Che bello usare le mani e usare la mente. La mente prospetta, il cuore ama, la mano opera, il piede cammina. Sei proprio tu che vivi. Sei tu che vivi.
C'è una cosa che mi ha colpito molto di questi voti, ed è esattamente il voto numero 8, ossia in particolare mi impegno a sforzarmi di riconoscere la dignità del dolore anche quando si manifesta in me e negli altri nelle forme più drammatiche e sconvolgenti. Ora, io sono un educatore, quindi lavoro con questi due concetti, il dolore e la dignità. Io sono...
Com'è?
E la dignità. Io lavoro con questi due concetti. Il mio lavoro è un po' come quello dell'alchimista che deve trasformare, no? Deve estrarre dal metallo grezzo dell'oro. C'è però un momento in cui ogni persona che comunque prende davvero questo voto a cuore si manifesta, e quello forse è il momento più drammatico, che mi sento di personalizzare il mio voto in questo modo qua, cioè il momento in cui si manifesta il fallimento dell'opera. Quando tu, nonostante tu ci la metta tutta e ti sforzi a trovare quella dignità nel dolore, che però non c'è, non viene fuori, perché in quel momento non riesce a venire fuori, allora lì c'è un fallimento. E forse quello è il momento peggiore, secondo me, più drammatico, in cui tu non la riesci proprio a vedere quella dignità lì, ma devi trovare la dignità nell'assenza di dignità, cioè in qualche modo provare ad amare un po' il fallimento. Ecco, io lo dico sempre in una forma che in realtà non è che mi appartiene così tanto, ma mi piace molto questo modo di dire, e cioè che Dio si manifesta in maniera più intima soprattutto nella sua assenza. cioè quando non c'è, lo vedi in maniera molto più forte, perché tu ti trovi che non sei in grado, non ce la fai, non sei riuscito. E allora quel momento è un momento in cui o fai due cose, o ti butti giù completamente e non ne esci, e oppure devi provare non a tirare fuori, perché vedi che non ce la fai, ma devi accettare questa situazione che è un limite.
Che lavoro fai?
Educatore.
Ma di cosa?
Scolastico, lavoro per lo più con la disabilità o comunque con realtà di disagio belle pesanti.
Tante volte proprio non stare vicino a non dire niente. Però una cosa, quando una persona cara si trova in questa condizione e muore, e muore anche senza lasciare un volto sereno, no? Muore agitato, sì. Pensiamo ai bambini che si trovano sotto le macerie, forse capovolti, poveri, capovolti, infatti le macerie. Io credo in Dio per questo, non ho altro nessun motivo per credere in Dio. Io credo che queste ingiustizia è da purificare, è da redimere, è da salvare, è da trasformare in pace e gioia. E credere questo è credere in Dio. Credere in una potenza che è oltre tutte le potenze fisiche che noi possiamo immaginare, o mediche, medicinali, eccetera. Credere che l'ingiustizia non rimane ingiusta. E allora, a volte anche quando ti trovi tu a avere dei problemi fisici, eccetera, così, di notte non dormi, eccetera, no? Il pensare che quella parte di dolore che è stata data, che ora tocca a te, quello di cancellare, di azzerare. Simone Weil, no? Simone Weil dice che il male circola e sembra una sofferenza, ma l'umile bontà di tante persone semplici e anche della madre natura che azzera tanti effetti, diciamo, distruttivi del nostro progresso. Questa redenzione dall'ingiustizia non è che è fatta da un Gesù da solo là sulla croce. Lui lo riconosciamo come un primogenito, un unigenito, ma insieme con lui tutte quante stiamo azzerando il male, lo azzeriamo. Mi ricordo sempre quello che Rosanna mi disse qualche giorno prima della sua morte. Lei, che amava tanto le montagne, e aveva respirato un filo di amianto e quello poi l'ha portato alla morte, no? E prima di morire mi disse: ma ho fatto bene a respirarlo io, altrimenti poteva respirarlo un bambino. Invece l'ho respirato io, che sono anziana, e quindi ho azzerato il male di quel filo d'amianto, no? Altrimenti poteva respirarlo un bambino. Anche la sofferenza, quando ci fa visita, Questa sofferenza è una sofferenza che azzera il male, che redime. E anche tutte le vittime che hanno preceduto i grandi insegnamenti della storia. Come o lì tu dici, no, no, è andato così, a me è andato bene, sono andato 86 anni, sono ancora qua. Ecco, o ti accontenti di questo e ti lasci andare in questa tua contentezza, cercando di non guardare la televisione perché quelle scene ti. Oppure fai un voto. No, non può finire così. La bellezza di una foglia, di un petalo, mi dice che non può finire così. Quindi credo, ma non vedo niente, ma credo. E sento che anche quella sofferenza, quell'affanno che sto portando io nel mio fisico è opera di quell'azzeramento. È il voto, ci sei tu, non altro. Prenotate questo ultimo precetto, il 10, che ricordo bene che l'ha voluto Giso, l'ha pensato lui, è di non soffrire della parola. Come anche quando dici la cosa di cui tu sei più convinto, dopo devi protestare. Non pensare che adesso hai risolto, hai risposto alle domande del mondo e che quindi la tua risposta, le parole che tu puoi dire, sono sempre un richiamo di qualcosa di più profondo. Che noi chiamiamo fede, ciò che io credo fino in fondo mentre non vedo niente. E sentire che sono proprio io lì a credere. Ora, questa è una conoscenza che diventa una conoscenza secondo Clemente Alessandrino, è la tua anima che si posa, conoscere la tua anima si posa sulla realtà, sul tuo cammino, no? Ecco, e ripeto, lo scopo non è formare verso un elenco di quelli che hanno fatto i voti, no. O ci si può dire, quando io con questi 6 sacerdoti, no? E mi accompagnavo attraverso i Giappone e ci facevo vedere anche una realtà, il palpito del Giappone. E poi dopo mi sentivo dire a pranzo, andiamo dove c'è la pizza, dico, ma andiamo ancora una volta a mangiare l'udon, questo richiamo italiano era così. E dicevo tra di me, furbamente, mi diceva, ma hanno la vocazione del sacerdozio, ma non hanno la vocazione missionaria, perché i missionari fanno sbaglio opposto, quando vanno là vanno a fare tutto come i giapponesi, no? E i giapponesi ridono e dicono, ma no, ti dicono, sei straniero, ti capiamo, non voler simiottarci, no? Così, va bene. Quindi non è fare un elenco, è che ciascuno di voi non si butti nel generico.
E quando siamo due a fare un voto, marito e moglie per esempio, sono due. E c'è la problematicità di essere in due sempre.
Beh, voi avete già fatto il voto matrimoniale perché è un voto proprio, sì. rimasto nulla.
Però tutti i giorni sono... anche più volte al giorno. Perché c'è chi si separa, però rimane nel proprio volto, non si vorrebbe separare, per esempio. Rimane fedele anche se poi c'è una separazione,
in che modo?
Fare il voto.
È il tuo voto. E tu rimani fedele anche se, ad esempio, tu ti separi, no? Perché da esigenze della vita magari si porta. Io ho conosciuto persone fedele anche da solo.
Tutte e due,
una.
Due si separano, divorziano.
Non è una cosa mentale, eh? Non è una cosa solo mentale, come, cioè non è una cosa sempre dettata da un qualcosa di istituzionale per mantenere una certa cosa. Se una cosa finisce, che senso ha? Io parlo di non il voto di un cammino religioso.
Sì, sì, lo so,
un matrimonio.
Sì, che poi senso ha?
Che senso ha portare in fondo una cosa?
Se te tu c'hai quella tipologia di scelta,
chiedo, ognuno ce l'ha fatto.
Angelo, l'albero si conosce dai frutti. Poi dobbiamo vedere se i frutti sono acerbi o se
maturi.
No, vabbè.
Va bene, no. Però questo, io penso che è finita. L'era, la mia era, dove accorro di qua, accorro di là, un po' di Vangelo c'è qua, un po' di Vangelo c'è là, c'è semini qua, semini là. Adesso vado alle stinche, mi avrebbero chiamato anche a Crotone, ma proprio lo stesso giorno delle stinche, quindi vabbè. Ma va bene, Bottista, è curare qualcosa che invece vuole maturare. E se qualcheduno in un rapporto con me ritenesse che il rapporto con me di dialogo, così di condivisione, la mia compagnia gli è utile per una sua maturazione, un suo voto, non so, molto volentieri. E anche come presenza, adesso la Gelegene là in un appartamento, dobbiamo dire sempre grazie a quella signora che ce lo mette a disposizione gratuitamente, e dove confluiscono tante persone, vanno, vengono, però va bene, c'è questo momento, questo ambito che fa parte della vita, non è che si matura in un attimo, perché c'è tutto, però è quanto è importante che chi è giunto ad una maturazione possa maturare, e che non si giunga a maturazione perché si continua così a quel modo di fare, che è quel modo di fare, ma no? Vedremo cosa fa, che ci sia maturazione. E quando visitando Takamori, vedendo Takamori, tu vedi di una maturazione molto grande. Abbiamo caldeggiato tanto l'avere un posto dove avere gli universitari, però se poi diventasse un colluno dei tanti collegi, un posto dove anche la madre natura è presente, e come, no? Un posto dove chi ha un voto che sta maturando nella sua vita, lì possa trovare il clima giusto, ma maturare il suo voto.
Qualche anni fa è stato scritto, qualche anni fa è scritto questo, avete...
Come?
Quanti anni fa è stata scritta questa mappa del voto?
Ma ecco, l'importante certamente, prendendo adesso l'esempio dalla vita religiosa, prima di fare il voto c'è il noviziato, questo però è presente anche nelle monasteri zen, lo stesso. È un periodo dove si pratica, ma il voto non è ancora espresso, no? Si pratica proprio per verificare. Ma no, io non credo che si debba fissare così, diciamo, categoricamente il tempo, proprio perché il cammino di ciascuno è personale. Però una cosa, che sia presente il limite, che si sappia che c'è un limite nelle cose, no? Anche se il limite per una persona può essere di mesi, per un'altra può essere forse di anni, no? Che non sia un trascinare, una, diciamo, un innamoramento che però non conclude mai. E conoscere il limite fa proprio parte del mondo, perché vuol dire che io conosco me stesso e conosco il mio limite, ma il mio limite è anche la celebrazione di quel che sono, come anche, anche la scelta di un lavoro per me deve essere un voto. Oggi la ricerca del lavoro è fatta in un modo quasi disperato, per cui si accetta ogni lavoro, e anche questo va bene nella vita, può diventare una pratica che ti aiuta. Però nel lavoro uno poi deve sentirsi votato al lavoro che compie. Quindi tra di noi ci sono alcuni insegnanti. Immaginiamo che non si sentano votati al compito che stanno svolgendo, lo facessero soltanto per arrotondare le spese di casa, no? Le prime vittime sarebbero loro stessi e sarebbero ovviamente gli studenti che hanno davanti a sé. L'artigianato, c'è un cammino dove uno può giungere a capire che quel lavoro è, fa parte del suo modo di vita. Immaginiamo poi l'arte. Immaginiamoci che ci siano degli artisti che fanno quadri, dipingono per guadagnare qualcosa per il profitto. Ma anche Van Gogh voleva guadagnarsi qualcosa, ma è riuscito a vendere solo uno dei suoi dipinti. Quindi comunque, ecco, il valore di un'opera d'arte è un, nasce dal vuoto. E se tu rimani un generico, che è presente alle cose che capitano, soltanto un pochetto, così tanto per esserci, ma vai trascinato qua e là, tu non compierai mai. Nel pomeriggio assisteremo ad una calligrafia, l'opera, l'arte della calligrafia, no? E ancora, come quando io dico messa e non mi commuovo quando c'è in mano un pezzo di pane e dico il corpo di Cristo dato, mangiato, se io non mi commuovo, cosa sono? Sono generico. E che miseria. Qui il libretto, la gratuità, la repetente, prima me è nato da queste considerazioni, se qualche di no. Servisse per sfogliarlo. Siccome fra un'ora, fra un quarto d'ora c'è il pranzo, io concludo. Tenetelo questo qua.
La ripresa è dopo il pranzo, è qui alle
3.
Alle 3. Possiamo magari fare un pochino prima?
Ecco, io ho una persona che non sa più fare.
2:30, si prendono un po'. 2:30?
Facciamo 2:30. Però è anche adesso, no? Anche poco fa noi abbiamo aspettato 5 minuti. Vedete cosa vuol dire un voto? Vuol dire che ci si tiene alle cose. Ci si raduna quell'ora. Questa presenza gustata. Così. Va bene.
Quindi
allora la 2:30 facciamo un'ora.
2:30? 2:30. Grazie.
Bene.